secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti, buonasera anche a coloro che sono in ascolto. E continuiamo la lettura del Vangelo attraverso ai titoli e gli argomenti. Di meditazione, di formazione. Ecco, stasera a tema c'è l'episodio molto famoso delle tentazioni di Gesù, un episodio che leggiamo tutti gli anni all'inizio della Quaresima, quando dopo il battesimo, che abbiamo meditato la volta scorsa, lo Spirito Santo conduce nel deserto Gesù. Ed è già interessante questa profonda unità, no, tra il battesimo di Gesù e l'essere condotti nel deserto. Lo vedremo subito. Per comodità utilizzeremo il testo di Matteo questa sera, si trova al capitolo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, chi ha il testo lo può anche controllare davanti alla Bibbia, per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, dia che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, dai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco che gli angeli gli si accostarono e lo servivano. Questo è il testo costruito ad arte in maniera abbastanza ordinata, no? C'è sempre il tentatore, Satana per tre volte pone a Gesù delle tentazioni, gli offre delle seduzioni molto belle, di per sé non sono delle seduzioni cariche di bruttura, di negatività, no, sono tre seduzioni di quelle che, come le muse o le sirene di Ulisse, possono ammaliare tutti, ciascuno di noi. E le prime due partono con una provocazione: se sei figlio di Dio, quindi Satana sa bene chi ha davanti, non lo nasconde, se sei figlio di Dio, quindi lo provocano alla sua identità, gli offre la seduzione e, se notate, Gesù risponde sempre con la medesima metodologia. Sta scritto, che non è semplicemente scritto nella Bibbia, sta scritto vuol dire Dio dice, contrappone a Satana Dio. Gesù sa che l'unico modo per vincere Satana non è di mettersi a discutere, è la seduzione della tentazione, quello di patteggiare, no? In fondo, in ogni tentazione noi patteggiamo, discutiamo, vediamo il pro e il contro e poi crolliamo come Salamotti. Questa è la dinamica della tentazione, fin dalla prima paradigmatica del paradiso terrestre. Gesù non discute col demonio, non gli rivolge mai la parola, se avete notato. Sta scritto, cioè Dio dice. E poi una citazione dalla Bibbia. E da notare che nella seconda è addirittura Satana che seduce Gesù con un'altra citazione biblica. Gettati giù se sei figlio di Dio, poiché sta scritto. Anche lui ha imparato l'antifona, anche Satana dopo la prima tentazione, siccome Gesù lo ha vinto dicendo sta scritto, bene, cosa fa Satana alla seconda tentazione? Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, a te la faccio io adesso. Satana che utilizza Dio contro Dio. Notate, è diabolica, è luciferina la cosa. Solo Satana riesce a combinare le cose fino a questo punto, di utilizzare Dio contro Dio, contro il figlio di Dio. Bene, questo è il brano che ho cercato di tradurre velocemente nella sua versione un po' letteraria, nel suo schema, ma adesso entriamo un attimo nei contenuti. Dunque, dicevamo, i tre Vangeli sinottici raccontano che Gesù, dopo il battesimo, è stato condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, da Satana. Questo dice subito che quella famosa solidarietà di cui abbiamo parlato, la solidarietà di Gesù, che nonostante non avesse alcun peccato, però si è fatto battezzare come se fosse un peccatore, per essere solidale, no, col peccato degli uomini fino in fondo, bene, questa solidarietà di Gesù con noi peccatori va avanti, non si interrompe col battesimo. E Gesù subisce le prove, le stesse prove che subisce ciascuno di noi, ciascun figlio d'uomo. Vuol dire che davvero anche l'episodio delle tentazioni lo dobbiamo leggere come una immersione da parte di Gesù nella nostra umanità. Gesù non si fa sconti, non è che dica: siccome io sono Dio, no, siccome io ho deciso da figlio di Dio di incarnarmi, devo per forza di cose subire tutte le conseguenze di questa incarnazione. Battesimo, come avessi peccato, ho bisogno anch'io di farmi battezzare, ho bisogno anch'io di entrare nella prova, fino alla fine della vita, ho bisogno anch'io di entrare nella morte. Quindi vediamo all'opera in Gesù un'incarnazione che non è soltanto un bel gesto, ma sì, mi incarno. No, no, l'incarnazione di Gesù gli è costata cara. Gli è costata il bagno, dicevo, nella nostra umanità, fino alla fine, fino alla morte. Quindi leggiamolo questo episodio davvero come un altro episodio di immersione nella nostra umanità, quindi di assunzione della nostra concretissima umanità. Quindi anche Gesù scende nei pericoli che minacciano la nostra vita. Quindi è ingresso, la tentazione è ingresso nel dramma e nella lotta che travaglia la vita di ciascuno di noi, la vera lotta contro il male. Quindi vuol dire che Gesù è entrato nella nostra storia umana a partire dai suoi inizi, da Adamo. Ricordate Adamo che ha dovuto incontrare il serpente, no? Adamo ha colloquiato col serpente, ha incontrato il serpente. Bene, anche Gesù ha incontrato il peccatore. Diversamente però da Adamo ed Eva, non discute con Satana. Gli offre, gli mette davanti subito la strada della vittoria. Gesù sta dalla parte di Dio. Bene, per poter trasformare però questa storia, Gesù l'ha percorsa fino in fondo, come dice la lettera agli Ebrei. Noi abbiamo, dice la lettera agli Ebrei, un sommo sacerdote che ha Gesù, che ha saputo compatire le nostre infermità, perché? Perché è stato anche lui provato in ogni cosa, però non è caduto, quindi eccetto il peccato, però provato sì. E la prova non è stata una fiction, Attenzione a non pensare che Gesù faccia finta di essere provato, come qualcuno è arrivato a dire nella storia, che lui non poteva morire, quindi Gesù ha fatto finta di morire. Gesù è morto e dopo un alto grido spirò. È inequivocabile la morte di Gesù. Quindi anche l'ingresso nella tentazione non è una sceneggiata, insomma. L'altra grande lotta Gesù l'avrà poi al termine della vita, ricordata nell'orto degli ulivi. Però le tentazioni accompagneranno l'intero cammino di Gesù. Lui ha avuto a che fare con la tentazione sempre, con Satana sempre. In un modo, in un altro, la sua lotta contro il tentatore, lui l'ha vissuta tutta la vita. Simbolicamente viene messa qui dopo il battesimo per dire che il battesimo non è che sia un bel gesto che ci lascia in pace, no, no. Ah, sei battezzato? Bene, adesso Satana comincia a scagliare le frecce contro di te. Se tu stai dalla parte di Dio, attenzione che non è finito il problema, comincia. Quindi non dobbiamo realisticamente leggere già in filigrana, no? Come modalità per comprendere la nostra vita. L'ingresso nella vita cristiana non ci mette al riparo dalle tentazioni, anzi, per certi versi, lo stare dalla parte di Dio, anche il battesimo, in qualche modo ci colloca ancora più scopertamente davanti al male e davanti a Satana. Soltanto che attenzione, che non siamo soli, perché lo aggiungeremo alla fine se avremo il tempo, ma lo anticipiamo subito. Il fatto che Gesù abbia affrontato Satana e lo abbia vinto è una premessa perché anche noi dietro a lui lo possiamo vincere. Non è che ama lui siccome è Dio, invece noi cadiamo spesso, ma cadiamo nella misura in cui non siamo solidali con Gesù. Nella misura in cui siamo solidali andiamo dietro alla sua vittoria. Ecco, il racconto allora delle tentazioni del deserto appare come un anticipo in cui si condensa la lotta contro Satana di tutto il suo cammino, ma in filigrana, dicevo, anche di tutto il nostro cammino. Marco parla che Gesù è stato tentato nel deserto e ha subito ogni genere di tentazione. Questo dice il Vangelo di Marco, sapete che i sinottici viaggiano un po' insieme ma con delle distinzioni, no? Luca e Matteo invece sono gli unici a drammatizzare in forma di racconto sotto la triplice tentazione questo evento di Gesù tentato dal demonio. Il nocciolo però, e lo dice con chiarezza il Papa nel suo libro, il nocciolo è uno solo, anche se poi le percorriamo brevemente. Il nocciolo di tutte e tre le tentazioni, ma di ogni seria tentazione, il nocciolo non è rubare la marmellata alla mamma o alla nonna, banalizzo perché siamo dopo cena, quindi dobbiamo tirarci anche un po' su, Il nocciolo della tentazione non è, ripeto, rubare la marmellata in casa. Il nocciolo è qualcosa di molto più profondo e di molto più negativo. Il nocciolo è rimuovere Dio dalla nostra vita. Farlo, attenzione, rimuoverlo non come un nemico, perché qui Satana è furbo. Rimuoverlo come una presenza secondaria, inutile, come una presenza che non ci dà nulla, una presenza fastidiosa che è meglio lasciare in disparte. La tentazione è mettere ordine nel nostro mondo, nella nostra vita, da soli, senza Dio. Far conto soltanto sulle nostre forze. Riconoscere come vere soltanto le realtà materiali, il pane, lo vedremo, no? Le realtà politiche, il potere. Ecco, riconoscere come vere soltanto queste realtà, i soldi, il pane, i beni materiali, il potere della politica, no? E lasciare da parte Dio come una grande illusione. Questa è la tentazione satanica, luciferina, più seducente. Dio è una grande illusione. Attenzione, non è tanto, capito, un ateismo di Stato, alla Unione Sovietica, la lotta contro Dio. No, no. Dio è inutile, Dio è un'illusione, Dio è una fiaba, Dio è niente. Ecco, più che dire Dio è il nemico, Dio è niente, Dio non c'è. Da notare anche che il tentatore non si presenta, lo accennavo all'inizio, sotto le vesti del male, ma sotto le vesti del bene. Le tentazioni sono un raccontino psicologicamente molto, molto, molto interessante, come d'altra parte, se ricordate, la prima grande tentazione al paradiso terrestre. Il serpente non dice ad Adamo ed Eva, vi offro una cosa bruttissima: se mangerete di questo frutto, di questo albero, diventerete come dei, vi si apriranno gli occhi. Cioè, la seduzione è verso un bene, un presunto bene, non è mai la seduzione vera metterti davanti al male, alla bruttura. No, Satana sa che se il male lo presenta come male, l'uomo lo rifugge. C'è un'unica strada per avvinghiare l'uomo: presentare il male come bene. Questa è la grande tentazione satanica. E lì trovo una breccia. Perché? Direi la pedagogia della Bibbia. Perché l'uomo è fatto per il bene. E Satana sa che, essendo l'uomo creato ad immagine di Dio, l'unica, questo non lo dice il Papa, ma lo dicono gli esegeti, lo dicono tante riflessioni su questi temi grossi, no? Satana sa che, essendo l'uomo creato ad immagine di Dio, l'unica strada che fa breccia nella vita dell'uomo è presentare il male sotto forma di bene, presentare se stesso, Satana, come il vero Dio, l'altro un'illusione. Questa è la grande tentazione, la grande seduzione. Quindi Satana fa finta di indicarci il meglio, mai il peggio, è ovvio. E il meglio viene identificato, ecco, le tre tentazioni: nel potere, nel pane, nei beni materiali. Come dire, Satana, questa è la vera realtà. Qui riprendo un po' il discorso di Ratzinger. Questa è la vera realtà. La vera realtà è il pane, è il potere, è la seduzione sui beni materiali, è il miracolo, il miracolismo più che il miracolo. A confronto, le cose, a confronto di queste presunte realtà, le cose di Dio appaiono irreali. Satana fa di tutto per fare apparire irreali le cose di Dio. Quindi è in gioco Dio. C'è un bel passo a pagina 51 del libro del Papa che dice: è in gioco Dio, è vero o no? Siamo al primo capoverso di pagina 51 verso l'alto. È vero o no che lui è irreale? È la realtà stessa. È lui il buono o dobbiamo inventare noi stessi ciò che è buono? La questione di Dio è dunque la questione fondamentale che ci conduce al bivio dell'esistenza umana. Che cosa deve fare il Salvatore del mondo o che cosa non deve fare? Questa è la domanda sottesa alle tentazioni. Comandare noi, pilotare noi Dio, digli noi quello. Allora vediamo nell'edizione di Matteo. Bene, dopo aver digiunato, si dice il 40, è un numero che ben conosciamo, hanno visto, no, nel 40 i 40 giorni, le 40 notti, si vedono i 40 anni nel deserto, come a dire che Gesù ricapitola nella sua vita, in fondo, la peregrinazione dell'antico Israele nel deserto. Prima tentazione: se sei figlio di Dio. Questa espressione la sentiremo ancora sotto la croce, come dire: se sei davvero figlio di Dio, devi dar prova della tua pretesa. Devi uscire allo scoperto con un miracolo eccezionale, con un grado sommo di evidenza: trasforma le pietre in pane. Allora la prima prova è proprio questa. È ciò di cui l'uomo ha bisogno, affamato. E allora la prima amato, della prima cuore di Gesù, del mondo, mentore di Gesù davanti al mondo, è quella di mettere fine alla fame dell'uomo, di ogni uomo. È la tentazione più sottile, diabolica, più di quello che si crede. Si tratta solo, che qui capite, non si tratta solo di provocare un miracolo subito dopo. Subito dopo, care, si la provocare cura della salvezza che ci ha portato Gesù. Il problema dell'alimentazione, ma in generale, diciamo, i problemi sociali, i problemi politici, i problemi materiali, non sono forse, ecco la tentazione di Satana, il vero banco di prova della redenzione, della salvezza, essere una salvezza astratta, del liberatore. Ed è redenzione vuol dire liberatore, no? Redenzione vuol dire qualunque redenzione, no? Qualunque redentore serio, di nuovo la tentazione di Satana, potrebbe a ragione fregiarsi di questo titolo di essere il salvatore, il liberatore, se non soddisfa questo criterio di liberare l'uomo dalla fame e dalle schiavitù materiali? Ecco la domanda provocatoria e molto sottile. Il marxismo, dice il Papa, nell'epoca contemporanea ha fatto di questo ideale, cioè dalla soluzione dei problemi sociali e politici, i problemi della giustizia, il cuore della sua promessa. Questo è stato il marxismo nell'era nostra. perfino una certa parte, non tutta, ma certamente una liberazione, la cosiddetta rischia della liberazione, ha rischiato di credere che tutti i problemi sono problemi sociali, sono problemi sociali, materiali, e che dunque la vera strada redentiva dell'uomo è quella politica. Politica un messianismo di tipo religioso. È la tentazione che anche la Chiesa, anche di tutti, che anche il cristiano, posto allo stesso Gesù. Se tu sei un liberatore, come dici di essere, tu devi liberare l'uomo dall'ingiustizia, dalla fame e dalle tante schiavitù che noi lungo la storia conosciamo. Allora la strada che Satana prospetta a Gesù Cristo è una strada di tipo politico. Tu devi diventare un messianismo, un messia politico, e Gesù ha avuto la tentazione, e anche alcuni discepoli o alcuni della cerchia, no, hanno avuto la tentazione di ridurre la presenza di Gesù alla presenza di un liberatore politico. Prendi in mano la situazione, fai una rivoluzione sociale. Ecco la sfida del tentatore a Gesù, che è ancora la sfida che viene rivolta alla Chiesa, di oggi e di sempre. Se sei la Chiesa di Dio, allora devi preoccuparti soltanto del pane per il mondo, della giustizia, del volontariato, della liberazione dei giovani dalla droga, della San Vincenzo, cioè devi fare assistenza sociale. Se vuoi essere Chiesa di Dio, buttati nell'assistenza sociale, con qualche venatura magari politica, e allora quello sarebbe il tuo ruolo. Il resto, se c'è un resto, viene dopo. Certamente il tema del pane non è da trascurare, i Vangeli non lo trascurano, basti pensare alla moltiplicazione dei pani, basti pensare alla preghiera di Gesù, del Padre nostro, no? Dacci oggi il pane quotidiano. Quindi il cristianesimo non può e non deve essere insensibile alle richieste del pane. Ma, c'è un ma che è molto grosso, che in fondo è risolto dalla prima tentazione, da quello che dice Gesù. Cosa dice Gesù nella prima tentazione? Non di solo pane vive l'uomo, non di sola politica, non di solo potere mondano, non di sola giustizia sociale. Nel pane dobbiamo vederci gli annessi e i connessi, no, di tutta la tematica sociale pure interessante. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Con questa espressione Gesù respinge la seduzione della prima tentazione. E con la stessa parola di Dio, non di solo pane vive l'uomo, la Chiesa e i cristiani, lungo tutto l'arco della storia, sono invitati a respingere la riduzione del cristianesimo a politica, a sociologia, a volontariato sociale, a solidarietà umana. Non che, attenzione, la politica, la giustizia sociale, la solidarietà, non che siano cose negative, la Chiesa le assumerà, le deve assumere, ma non sono la cosa più importante. Non sono lo specifico della redenzione cristiana. Lo specifico della redenzione cristiana è sì al pane tutti i giorni, ma la Chiesa, se vuole rimanere Chiesa e non diventare un partito e competere con la politica, la Chiesa deve dire a se stessa e ai politici: attenzione signori tutti quanti, a partire da me, Chiesa, che non di solo pane vive l'uomo. Cioè deve tenere alta un'antropologia, una visione dell'uomo e della persona umana che non si riduca ad essere la persona umana, scusate l'espressione, non è mia, un tubo digerente. Chiaro? Cioè l'uomo non è riducibile a problematica sociale, non è riducibile a beni materiali. Quindi dietro l'espressione di Gesù, non di solo pane vive l'uomo, c'è dietro una visione dell'uomo che è altissima, molto più ampia degli aspetti materiali, che pure non vanno trascurati. Quindi non, attenzione che non sia importante l'attività caritativa, l'attività sociale, ma laddove Dio, sono ancora espressioni del Papa, adesso che cito quasi alla lettera, laddove Dio, dice il Papa, è considerato una grandezza secondaria, che si potrebbe anche mettere temporaneamente o stabilmente in disparte, in nome di cose ritenute più importanti, bene, allora saranno proprio queste presunte cose più importanti a fallire. Senza Dio anche la ricerca del pane, anche la soluzione dei problemi sociali, rischia di essere una soluzione sbagliata. C'è una bella espressione a pagina 56 che vale la pena leggere, un bel brano qui di pagina 56, dalla terza riga là in alto. Dice: questo lo dimostra non soltanto l'esito negativo dell'esperienza marxista. Gli aiuti dell'Occidente ai paesi in via di sviluppo, basati su principi tecnico, puramente tecnico-materiali, che non solo hanno lasciato da parte Dio, ma hanno anche allontanato gli uomini da Lui, con l'orgoglio della loro saccenteria, hanno fatto del terzo mondo il terzo mondo in senso moderno. Cioè tali aiuti hanno messo da parte le strutture religiose, morali e sociali esistenti e introdotto la loro mentalità tecnicistica nel vuoto. Credevano di poter trasformare le pietre in pane, ma hanno dato pietre al posto del pane. Qui va giù, ragazzi, che non è tenero. È, direi, quasi un linguaggio rivoluzionario, da centri sociali, cattolici. È in gioco il primato di Dio. Si tratta di riconoscerlo come realtà, una realtà senza la quale nient'altro può essere buono. Non si può governare la storia con mere strutture materiali prescindendo da Dio. Se il cuore dell'uomo non è buono, allora nessun'altra cosa può diventare buona. E la bontà di cuore può venire soltanto da colui che è egli stesso la bontà e il bene. Qui si gioca grosso, Qui si va al fondamento del cristianesimo. Cos'è il cristianesimo? Mi limito qui per non dilungarmi troppo. La seconda tentazione è un mettere Dio di fronte a una prova scelta dal demonio o scelta da noi. Si tratta, insomma, di chiarire chi è Dio. È uno che deve obbedire alla richiesta dell'uomo, oppure è l'uomo che deve obbedire alle richieste di Dio? Da qui la risposta di Gesù, tentazione del Satana, quella: fai fare a Dio un segno che vuoi tu, però. Io metto alla prova Dio provocando, chiedendogli il miracolo di essere sostenuto nella mia caduta dal pinnacolo là del Tempio, chiedendo a Dio il miracolo che mi mandi uno stuolo di angeli a miracolarmi. La risposta di Gesù qual è? Sta scritto: non tenterete il Signore vostro Dio. Cioè Dio non è colui che deve essere messo alla prova da noi, come si provano le merci, no. Non deve Dio sottostare alle condizioni che noi riteniamo necessarie per ottenere una certezza, un miracolo, una prova. Quindi con la sua risposta Gesù smaschera la presunzione dell'uomo che vuole fare di Dio un oggetto e imporre a Dio le nostre condizioni sperimentali da laboratorio. Noi in questo modo ci porremmo oltre Dio, al di sopra di Dio. Ecco la tentazione. Chi la pensa così non potrà mai trovare Dio, conclude il Papa, perché fa di sé un Dio. E in questo modo degrada non solo Dio, ma degrada se stesso, degrada la realtà. L'uomo che si pone al posto di Dio, sopra Dio, è la massima delle aberrazioni, no? È una falsificazione della realtà, alla fin fine. È scambiare le carte. Il creatore abbassato a creatura e la creatura che vuol mettersi al di sopra del creatore. Gesù non si è gettato dal pinnacolo del Tempio, come non si è gettato dall'alto della croce. Satana ritornerà con la stessa tentazione attraverso quello che gli dicono gli altri attorno: se sei figlio di Dio, non la... ricordate il Venerdì Santo, scendi dalla croce, salva te stesso. E Gesù non è sceso, non è sceso dalla croce, cioè non ha messo alla prova Dio. Poteva farlo in teoria, no? Ma non ha messo alla prova Dio, è sceso nella morte, cioè nell'abbandono alla volontà di Dio. Mio Dio, mi hai abbandonato. Ma lui si è abbandonato a Dio, però. Questa tentazione, dunque, è contro la fede, intesa come abbandono fiducioso a Dio, da contrapporre la fede vera alla sfida avventurosa a Dio che vorrebbe fare di lui il nostro servo, il nostro strumento. Siamo noi invece i servi, tra virgolette, di Dio. Non è Dio il servo dell'uomo, no? È l'uomo chiamato ad essere il servitore, o vedremo nella terza tentazione subito adesso, l'adoratore di Dio. Ecco allora la seconda tentazione è contro la fede. Falsificare il rapporto e nel rapporto creatore-creatura sostituirci noi a Dio e abbassare Dio al livello della creazione o della creatura. La terza tentazione, ci fermiamo un attimo un po' di più, è il culmine un po' del racconto. Gesù viene condotto su un alto monte, Satana gli offre, gli spalanca il dominio del mondo, è come vincere il Superenalotto qui, no? Ti do 100 milioni di euro, guarda, se tu, ecco la condizione, mi adorerai, se tu ti inginocchi davanti a me. Satana dunque gli offre la seduzione più grande, il dominio del mondo. Anche questa tentazione è sempre stata attuale nella storia, anche nella storia dei cristiani. L'impero cristiano qualche volta ha cercato di trasformare la fede in un fattore politico, in un fattore di potere politico. La fede ha sempre a che fare, o corre sempre il rischio di essere strumentalizzata per fini di potere, per fini politici. Quindi di essere soffocata, dice il Papa con una bella espressione, dall'abbraccio col potere. Cioè una fede che abbraccia il potere, no, per dominare il mondo. Allora la lotta per la libertà della Chiesa, la lotta perché il regno di Dio o il regno di Gesù non sia mai da identificare con nessuna struttura politica, deve essere condotta in tutti i secoli, la libertà della Chiesa. Che guardate, non è soltanto la libertà là in alto, a Roma, a livello mondiale, no, è anche la libertà locale. Guardate che questo tocca le nostre parrocchie, la libertà della comunità cristiana, dai poteri mondani, compresi i poteri municipali. Ma noi non siamo il sindaco, non siamo l'amministrazione del comune, noi non siamo un partito politico. Questo apre tutto lo scenario sul dovere dei cattolici di lavorare per la città terrena e quindi anche poi da cittadini di scegliere le strade che ritengono più opportune per la loro collocazione, la loro lotta politica. Ma questo viene dopo. Il cristiano deve sapere che prima c'è una lotta più profonda che noi dimentichiamo, preferiamo le lotte tra Berlusconi e Prodi, scusate l'attualizzazione ma è vero, preferiamo quelle lotte lì che a volte sono un po' da ridere, alla lotta vera, che è la lotta tra il potere di Dio e il potere del mondo, sia di destra, sia di centro, sia di sinistra. Spero di essere chiaro, perché in 10 anni non sono mai riuscito a chiarire la mia posizione, che è la posizione cristiana, non è di Don Alberto, è il date a Cesare ciò che è suo, purché diate a Dio ciò che è di Dio. Molti cristiani invece danno a Cesare anche ciò che è di Dio, col rischio anche di dare o di far dare a Dio ciò che invece spetta a Cesare. Quindi c'è anche la tentazione contraria, ma è più seducente la prima: dare a Cesare anche il potere di Dio. Bene, il potere quando abbraccia la fede la fagocita. C'è sempre la tentazione di questa fusione tra fede e potere politico che ha un prezzo, questo lo dice il Papa, cito parole sue: la fede quando si mette al servizio del potere deve piegarsi ai suoi criteri, è venduta. Un cristiano che si vende al potere è venduto, cristiano che non è libero di stare dalla parte di Dio, inevitabilmente cade nelle seduzioni delle poltrone. Oggi questa è l'espressione di moda, ma dalle poltrone di Roma fin quelle più vicine a noi, no? Sempre di poltrone si tratta, e ben seducenti, come sappiamo. Oggi non c'è più alcun impero cristiano, grazie a Dio. Però la tentazione, qui continua il Papa, rivive sotto altre forme. Ad esempio, quella di essere acclamato, Gesù l'ha vissuta anche lui, quando è stato acclamato sotto la forma di messia politico. Tant'è vero che quando Gesù comincia a chiarire che il suo potere è quello della croce, se vuoi essere mio discepolo va, prendi ogni giorno la tua croce e seguimi, Pietro reagisce, no? E dice, questo Signore non ti accadrà mai. E Gesù cosa dice a Pietro? Via da me, Satana. Attenzione, è la stessa tentazione, eh? La terza. Via da me. Il primo Papa è stato chiamato Satana primo. Scusa, qui. Via da me, Satana. È paradossale, ma è splendida questa pagina. Via da me, Satana. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo Cesare. Secondo gli uomini. Tu cadi, caro Pietro, nella seduzione del potere. Questa è la... Tu non vuoi che il potere di Dio sia il potere dell'amore, della libertà e della verità. Vuoi che il potere di Dio sia uguale ai poteri di questo mondo. Tu riduci Dio al potere mondano. Sei Satana. Notate la profondità del Vangelo, su cui noi cristiani dovremmo maturare posizioni di estrema libertà e di estrema verità che ci danno poi l'estrema carità. È il vero amore alle persone, non l'amore del potere che sfrutta anche le debolezze degli uomini ai propri fini. Bene, così il potere di Gesù continua a rischiare l'insuccesso, la persecuzione, il dileggio, la derisione, eccetera. Anche oggi c'è chi vorrebbe che scopo del cristianesimo, e torna in parte la prima tentazione, sia quello di contribuire al progresso, al benessere. Si vorrebbe che, insomma, la Chiesa fosse applaudita dagli uomini, ecco la forma strisciante, oggi, che il Papa attualizza dalla terza tentazione, non è più così smaccata, però si vuole che la Chiesa, in qualche modo, sia simile ai poteri di questo mondo, abbia la sua fettina anche di consenso nella società, nella misura in cui contribuisce al benessere e alle logiche di potere mondano della nostra società. Oggi questa tentazione appare sotto le vesti della domanda. Qui ancora il Papa che esplicita e attualizza la terza tentazione satanica. Ma se Gesù, si domanda il Papa, e si domandano anche tanti cristiani di oggi, se Gesù con la sua idea di croce, di amore, eccetera, se in fondo non è riuscito lui a portare il benessere, perché ci sono ancora le povertà, quindi vuol dire che Gesù non ce l'ha fatta, non è riuscito Gesù a portare la pace universale, perché sono 2000 anni che è morto e risorto, ma sono 2000 anni in cui la storia umana è stata abitata anche dalle guerre, basta guardare il Novecento, no? Il famoso secolo, il più guerriero, che ha fatto milioni di vittime. Se non è riuscito Gesù, insomma, a produrre un mondo migliore, ma che razza di messia è questo Gesù? È inutile. Seduzione terribile, no? Che cosa ha portato questo Gesù, se non ha portato tutto questo? Ecco la tentazione satanica oggi del potere, cioè tu Chiesa vali nella misura in cui porti un pezzettino con le tue forze al benessere del mondo. Il cristianesimo lo si legge nella misura in cui in qualche modo entra nel gioco dei poteri di questo mondo e produce un pezzetto del benessere universale. Se la Chiesa non fa questo, è inutile. E la seduzione da parte della Chiesa è quella in qualche modo di essere accettata dai mass media, dai poteri mondani, dai poteri politici, di non scontrarsi con nessuno, di avere perfino un ottimo rapporto con tutti, pur di stare a galla. Quindi stia buona la Chiesa, faccia quello che gli diciamo noi e avrà il business, la ricompensa, avrà tutti gli onori dei poteri di questo mondo. E il Papa se lo dice, non lo sta dicendo Don Alberto, eh? Ve lo dico in parole molto semplici, ma è esattamente questo. Bene, davanti alla domanda, allora se Gesù, ma allora se la Chiesa non esiste nel mondo semplicemente per produrre progresso, benessere e pace sociale, eh? A che cosa serve? Che cosa? Qual è lo specifico della presenza di Gesù e quindi dei cristiani nel mondo? Ecco qui a pagina 67, a mio parere, uno dei brani più belli del libro, anche dal punto di vista proprio letterario, eh? Pagina 67, per me è la pagina migliore che non ho trovato in nessun altro libro finora, nei miei primi 60 anni di vita, non so nei prossimi 60 se ne conteremo. Bene, pagina 67, secondo capoverso, qui sorge la grande domanda che ci accompagnerà per tutto questo libro. Che cosa ha portato Gesù veramente, se appunto non ha portato la pace nel mondo, il benessere, un mondo migliore? Che cosa ha portato? La risposta è molto semplice. Dio. Disarmante è questa risposta. Ha portato Dio. Quel Dio il cui volto si era prima manifestato a poco da Abramo fino alla letteratura sapienziale, passando per Mosè e i profeti. Quel Dio che solo in Israele aveva mostrato il suo volto e che pur sotto molteplici ombre era stato onorato nel mondo delle genti, questo Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio vero, egli, Gesù, ha portato ai popoli della terra. Ha portato Dio, due punti. Ora noi conosciamo il suo volto. Ora noi possiamo invocarlo. Ora noi conosciamo la strada che come uomini dobbiamo prendere in questo mondo. Gesù ha portato Dio e con Lui, ecco qui che la cosa si fa ancora più interessante, la verità sul nostro destino, sulla nostra provenienza, ha portato la fede, la speranza, l'amore. Attenzione adesso, che c'è una marcia in più. Solo la nostra durezza di cuore ci fa ritenere che ciò sia poco. Ecco la tentazione di Satana. Questo è poco. Ma lascia perdere Dio, no? Ma cerca da Instagram al Totocalcio, che è una bella casa, un bel master, tre carriere, insomma, no? Cioè, fin fine i ragionamenti del mondo girano sempre lì, no? I conti in banca, massimo, i conti. Poi lo Stato si becca, sappiamo quel che sa, quindi tenete i soldi sotto il materasso che forse è meglio, i conti in banca, bisogna aumentare i conti, bisogna fare per produrre per guadagnare per. Ecco. Solo la nostra durezza di cuore ci fa solo direbbe il cardinal Biffi, una frase che cita spesso nelle sue opere, solo la nostra insipienza ci fa dire che questo sia poco. O che qualcuno arrivi a dire che questo sia niente, o interessa a Dio. Sì, continua il Papa, il potere di Dio nel mondo è silenzioso, ma è il potere vero, duraturo. La causa di Dio sembra trovarsi continuamente come in agonia, beh, verissimo questo, no? La causa di Dio, la causa di noi cristiani sempre in perdita, sempre in, sembra che se tutto sia in perdita. Per cui la gente in chiesa, ma la capesdin, guarda cosa succede nel mondo, le analisi che facciamo, no? Sono sempre un po' deprimenti, ma è sempre stato così, eh? Guardate che la storia, noi faremo domenica prossima, no? La 33esima domenica, dove appunto sono le guerre, la grande desolazione, questi sono i segni che precedono la fine del mondo, ma questi segni sono cominciati dall'inizio, sono i segni che sempre il mondo sempre il mondo nei suoi segni è alla vigilia della sua fine, o del suo fine. Rimando la risposta all'omelia di domenica. Il potere di Dio nel mondo è silenzioso, la causa di Dio sembra continuamente in agonia, ma si dimostra sempre come ciò che veramente permane e salva. I regni del mondo che Satana poté allora mostrare al Signore, nel frattempo sono tutti crollati. la loro gloria, la loro doxa in greco, doxa vuol dire gloria, si è dimostrata apparenza, ma la gloria di Cristo, la gloria umile e disposta a soffrire, la gloria del suo amore non è tramontata e non tramonta. Conclusione del Papa e conclusione dell'incontro di stasera. Dalla lotta contro Satana, Gesù esce vincitore. Alla divinizzazione menzognera del potere e del benessere, alla promessa menzognera di un futuro che garantisce tutto a tutti mediante il potere e l'economia, egli ha contrapposto la natura divina di Dio, Dio quale vero bene dell'uomo. All'invito ad adorare il potere, il Signore oppone con le parole del Deuteronomio, lo stesso libro che aveva citato anche il diavolo, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Il comandamento fondamentale dunque di Israele è anche il comandamento fondamentale dei cristiani. Si deve adorare solo Dio. Ecco, in sostanza Gesù ci dice, cosa che ci diciamo anche spesso, no? Che senza Dio l'uomo rimane schiavo, no? Senza il cielo, la terra, il potere terreno resta sempre ambiguo, resta sempre fragile, resta goffo, insomma. Solo il potere che sta sotto la benedizione di Dio può essere affidabile, altrimenti corre il rischio di trasformarsi in un potere totalitario. Questo la storia lo insegna. Che cos'è il potere totalitario? È Satana che diventa la grande bestia, è il potere politico che diventa la grande bestia dell'Apocalisse, che soggioga tutti. Ecco cos'è il potere totalitario. E la storia lo insegna. Non il potere quando sta nel suo ambito, ma quando è totalizzante, quando assume il ruolo che è di Dio, che vuole dominare le coscienze, dettare la legge naturale, dire lo Stato che cosa è bene, che cosa è male. Non è compito dello Stato dire ciò che è bene, ciò che è male. È la natura dell'uomo che lo dice. Per chi è credente è Dio che lo dice, per chi non lo è la coscienza dell'uomo che lo dice, non è lo Stato a decidere che cosa è bene. Vedete quante conseguenze da queste prime, che noi cristiani non conosciamo o da cui non tiriamo tutti i frutti. Bene, corre il rischio il potere, se non sta al suo posto di Cesare, che rispetta Dio e la legge di Dio, corre il rischio il Cesare di turno di trasformarsi in potere totalitario. Ecco perché all'invito di adorare il potere Gesù oppone le parole del Deuteronomio, che in fondo sono le parole per certi versi più importanti di stasera, no? Sta scritto: adora il Signore Dio tuo, e siamo nient'altro che al primo comandamento, che è di tutti e 10 di gran lunga il più importante. Io sono il Signore Dio tuo, non c'è nessun altro Dio all'infuori di me. Tu non ti devi inginocchiare né davanti a Hitler né davanti a Stalin. Tu non devi vendere la tua vita né al signor Prodi né al signor Berlusconi. La tua vita è di Dio. A Prodi e a Berlusconi, a Hitler e a Stalin, a Putin e a Bush, tu devi dare il denaro, gli annessi e connessi. Che cosa c'è sulla moneta? Famosa, torniamola e concludo davvero, quando gli fanno la domanda a Gesù, no? Di chi è questa moneta? Gesù dice, cosa c'è? Che immagine porta la moneta? L'immagine di Cesare. E Gesù dice, dai a Cesare ciò che è Cesare. Che cosa si dà a Cesare? Il denaro. Ma l'uomo che immagine porta dentro di sé? Porta l'immagine di Cesare o porta l'immagine di Dio? Quindi dietro alla risposta, date a Dio ciò che è di Dio, l'esegesi teologica dite, l'uomo appartiene a Dio, il denaro e gli annessi e connessi, i beni del mondo appartengono a Cesare, ma l'uomo non è di Cesare, l'uomo è di Dio. Questo è il principio della libertà cristiana, che è un principio rivoluzionario, perché dà all'uomo la sua vera libertà, ma gliela dà a caro prezzo, perché l'uomo questa libertà, quando entra in conflitto con i Cesare di turno, che vogliono invece il cuore e la coscienza dell'uomo, voi capite che il cristiano deve tirarsi su e dire no, megastomia, calciacchè, megastomia, testa alto post, mea te addolitassi, è tua lo Stato, la questione della società, il denaro, il bene, tutto ciò che direi riguarda la città terrena nei suoi aspetti materiali è tuo, ti riconosco l'autonomia. Nel Nuovo Testamento c'è perfino ti do l'obbedienza. Paolo lo dice con chiarezza, ma lo dice anche Gesù, di dare a Cesare ciò che è suo. San Paolo dirà obbedite alle autorità legittime. Però attenzione che San Pietro negli Atti ricorda meglio obbedire a Dio che agli uomini se gli uomini entrano in conflitto con Dio. Certo che obbedire a Dio disobbedendo agli uomini provoca nella vita delle persone, nella vita della società, delle persecuzioni. Quindi il cristiano deve seguire l'esempio di San Tommaso Moro, non per nulla patrono dei politici, che sedotto dal re d'Inghilterra, no? Per fare il Lord Cancelliere, quindi chiudere un occhio e due occhi sul famoso matrimonio del re e quindi dar ragione al re, non al Papa di Roma, che gli ricordava la legge di Dio, Tommaso Moro ha preferito morire ammazzato. Morire ammazzato. Perché io la mia coscienza la devo dare a Dio, non a Cesare. Queste sono le conseguenze dopo, quindi bisogna... Però devono essere chiare le premesse, che l'uomo è di Dio, non è di Cesare. Di Cesare è la moneta. Che cosa trovi sulla moneta? L'effigie di Cesare. Dai a Cesare ciò che è di Cesare. Dai a Dio ciò che è di Dio, perché l'uomo non porta in sé l'immagine di Cesare e Cesare a sua volta, in quanto uomo, porta anche lui l'immagine di Dio. Questi sono principi primi che noi cristiani, cattolici compresi, dovremmo possedere come le chiavi prime per poter vivere la nostra vita anche sociale. Ma spesso le perdiamo di vista, ci si appanna la vista, perché gli è pericolosi, chiaro di che, se tu le vivi fino in fondo, gli è pericolosi. Sia lodato Gesù Cristo. Bene, sono 5 alle 10, adesso come sempre la parola a voi. Se qualcosa non è stato chiaro, vedete che la pagina delle tentazioni è tutt'altro che un raccontino così, naif, è una pagina che scuote dalle fondamenta la nostra umanità. Se ci sono adesso domande, spiegazioni, eccetera, eccetera, avanti, abbiamo qualche minuto, 5 minuti almeno possiamo goderceli. Coraggio cristiani di Casalmaggiore. La Marisa, date il microfono perché i radio non c'è il microfono. Bene, siamo dispiaciuti, non c'è il microfono, arriva il filo.
Io volevo dire che non ho capito fino adesso il significato profondo delle tentazioni, mi fermavo più alla superficialità, a tutti questi concetti che tu hai parlato del sociale, eccetera, richiamando la Chiesa ai suoi obblighi, non li vedevo qua nelle tentazioni, quindi è stato molto chiaro la tua spiegazione di stasera, molto utile. Poi la cosa che mi è sempre sembrata strana è che Satana avesse il permesso in un certo senso di fare una cosa del genere, di presentarsi davanti a Dio e di proporgli queste cose, insomma. Esatto, anticristo. E quindi, cioè, io avevo sempre quel concetto lì, era sempre un po' un dubbio, non un dubbio su quello che era successo, ma un pensiero: come mai Satana può permettersi di fare queste cose? Veniva in mente con Giobbe la stessa tentazione che era successa a Giobbe, però Giobbe era un uomo, Cristo è diverso, però mi va benissimo e mi vanno bene le risposte che hai dato tu. Grazie. Grazie. Sì.
Ci ha aiutato il Papa a leggere, dicevo, anche il brano delle tentazioni, proprio nelle sue attualizzazioni anche storico-mondane, anche cioè nel mondo di oggi, nella lettura che ne fa, vedete che la preoccupazione del Papa in questo libro non è soltanto quello di ricostruire la figura storica di Cristo, ma di attualizzare poi il suo messaggio e di far vedere la enorme portata attualizzatrice del suo messaggio per sempre nel corso della storia. Cioè, queste sono le dinamiche di sempre, sono le dinamiche di ieri, di oggi, ma anche di domani. I cristiani avranno sempre a che fare, ma direi non solo i cristiani, l'uomo come tale avrà sempre a che fare con queste dinamiche, con le proposte luciferine. Non per caso Lucifero è stato chiamato così, anche Satana vuol dire portatore di luce, quindi è un nome divino Lucifero, e Satana è passato a mettersi la maschera di Dio per poter far breccia, no, nel cuore dell'uomo. Quindi insomma, dobbiamo stare attenti, perché però Gesù ce le ha smascherate. Abbiamo la grande grazia, primo, di un Gesù che ce le ha smascherate, cioè ci ha ricondotto, ha tolto le maschere alla realtà, e la realtà ce la mette davanti nella sua verità, nella sua genuinità. E secondo, lui ci ha dato la forza con la sua grazia, con la sua redenzione, di andargli dietro. Vieni dietro di me, lungi da me Satana, dirà Pietro, e però chi mi vuol seguire prenda ogni giorno la croce, la stessa che ha preso. Che poi la croce, attenzione, leggiamola bene, perché penso che anche noi cristiani abbiamo a volte una lettura un po' pietistica della croce, un pochino masochistica della croce. Il prendere la croce, attenzione a che vuol dire, prendi la vita con le sue prove, ma con il suo carico di abbandono al Signore, come l'ha presa Gesù sulla croce. Noi leggiamo la croce soltanto come abominio, come sofferenza, e ha dentro anche questa componente, ma attenzione che dobbiamo leggere la croce anche come l'atto supremo dell'abbandonarsi al Signore. Quindi è croce anche quella, l'andar dietro a Lui, abbandonarsi a Lui. E allora capite che anche c'è una concezione cristiana della croce, e a volte anche i cristiani finiscono per ridurre la croce a una concezione pagano-masochista. Ecco, il rischio l'abbiamo, se non stiamo attenti, è sempre la croce come Gesù l'ha vissuta, mai la croce, punto, è la croce di Cristo, quindi è quella croce, quindi è quel modo di affrontare la croce, non la croce come tale, no? Prenda la sua croce e mi segua, non è prendi una croce, prendi la sofferenza, prendi la miseria, prendi, no, è la croce come l'ha presa Gesù, quindi è un modo di vivere la vita. È il modo con cui l'ha vissuta Gesù. Questa è la croce. Ma altrimenti chi prende la croce, scusatemi? Andare dietro a Gesù vuol dire prendere la croce. Quindi fare nostra la sua parola, fare nostra la sua visione della vita, questa è la croce. Ma allora cambia aspetto. Perché allora arriviamo anche a capire, e il Papa attuale direi che insiste molto anche su questa visione, bisogna anche chiedere al Signore la gioia di seguirlo. E il cristianesimo è anche gioia, ma ci mancherebbe altro, cioè non vediamo solo il peso, è anche gioia, e anche le cose di stasera che sembrano pesanti, ma è una gioia il poter essere liberi dai poteri del mondo, ma scusatemi, ma è la gioia più grande, perché alla fine il sapere che nessuno può, le mie prigioni di Silvio Pellico, se volete, ma tradotte in chiave cristiana, ma sul mio intimo non comanda proprio nessuno. Comanda solo Dio, guarda, è una forma altissima di gioia e di libertà. Quindi vediamola anche sotto l'aspetto della nostra dignità umana. Ecco, vabbè. Quella dei Maccabei. Quella dei Maccabei, esattamente, sì. Quindi vediamola sotto questi aspetti, altrimenti corriamo sempre il rischio di far diventare il cristianesimo non seducente, perché ne mostriamo sempre l'aspetto pesante, no? Come si tende anche oggi, no? Con espressioni diventate di voga anche nel nostro mondo, no? La fatica di credere, la fatica di essere cristiani. Ma è faticoso anche essere persone umane, ma ci mancherebbe altro. Cioè, la fatica è scontata, però, per favore, non insistiamo solo sulla fatica, insistiamo anche sui grandi valori che danno la gioia di credere. Francesco, San Francesco d'Assisi è stato uno che ha faticato a credere, o quando ha scoperto la vera bellezza, la vera perla o il vero tesoro nel campo, ha venduto tutto il resto. Quindi avendo trovato una gioia più grande, ha rinunciato alle gioie più piccole. Questo è cristianesimo. Cristianesimo non è rinuncio alla gioia, questo è masochismo. cristianesimo è: rinuncio alle gioie secondarie perché mi è stata data la grazia di trovare la gioia primaria, per la quale vale la pena vendere o subordinare tutto il resto. Insomma, se noi entriamo dentro a questa riflessione, davvero essere cristiani, le meglio essere musulmani o meglio essere atei? È meglio essere atei, chiuso. Almeno me la sbrigo io con i miei criteri e buonanotte. Se trovi invece la gioia superiore, beh, allora diventa anche più facile, il che non significa che non sia gravoso, impegnativo o che non comporti dei tagli nella nostra vita, però capite che un conto è tagliare per il gusto di tagliare, quindi una rinuncia fine a se stessa, un conto è una rinuncia perché c'è di mezzo qualcosa di più grande. Insomma, è come nell'amore umano tra marito e moglie, si fanno anche delle rinunce perché c'è qualcosa di più grande di mezzo, no? L'amore, un rapporto, un'amicizia, una parola data, insomma. Bisogna essere persone anche di sacrificio, se il sacrificio viene fatto, ripeto, con una finalità che è più grande del sacrificio, altrimenti il sacrificio è masochismo. Ecco. Bruno. Tu, ma certo, Bruno, ma sono dentro. Ti arrivano senza se non andarla a cercare, no, bastano quelle che arrivano.
Chi è che mi ha detto di venire? Cioè, fa sempre, perché io penso delle volte, e mi succede, questo che sta arrivando e sta pensando già, perché io lo trovo come un dialogo fra lui, e che mi viene solo lui, ma io non piace.
Però lui viene, il tentatore viene, senza che tu lo cerchi, è lui che cerca te. Deve aver paura nella prova.
Deve anche cercare di essere l'uomo della speranza, di vivere la sua fede con la gioia e di trasmetterlo.
Certo, questo non elimina che il momento della prova sia un momento impegnativo e anche faticoso, però attenzione che primo non siamo soli nella prova e siamo discepoli di uno che ha vinto nella prova. Quindi vuol dire che la sua vittoria col battesimo, tutta la teologia del battesimo di San Paolo, se siamo con morti, dice Paolo, con Cristo, siamo anche con risorti con Lui. Sembra una bella frase mistica, no? Ma o ha una traduzione esistenziale, altrimenti è una bella frase retorica. Se siamo oltre che con morti, anche con risorti con Cristo, vuol dire che nella misura in cui noi viviamo la comunione con Gesù, sapremo, seguendo Lui, seguirlo anche nella vittoria. Però dobbiamo seguire Lui. Quindi il vero gioco del cristiano, la preoccupazione fondamentale al di là di tutto è andare dietro a Gesù, vivere la comunione con Lui, con la sua parola, con il suo corpo, il suo sangue, con il suo corpo storico che è la Chiesa. Sono le grandi strade, no? Che la tradizione cristiana ci dice. Come si fa a seguire Gesù? Segui la sua parola, cibati del suo corpo, del suo sangue, perché si ciba di Lui alla vita eterna, e stai unito al suo corpo storico che è la Chiesa. È la comunità umana che crede nel Signore, no? Quindi sei un membro di una comunità che è la comunità dei redenti, dei salvati. Queste sono le tre strade maestre attraverso i quali noi abbiamo la garanzia di vivere la comunione con Gesù Cristo. Diversamente la comunione con Gesù o è astratta o è retorica o è soltanto un frutto di una mia ascesi personale, ma è difficilissima da vivere. No, le strade sono quelle che la Chiesa dall'inizio del tempo apostolico ci ha indicato: accogli la sua parola, mangi il suo corpo e il suo sangue, sii membro della comunità che a lui si rifà. Queste sono le strade maestre di sempre, fino alla fine dei tempi. Ecco. Frank, tu puoi avere il filo?
È solo una domanda. La seconda tentazione dice di non piegare la volontà del Signore alla nostra, però il Signore dice: cercate e troverete, chiedete e avrete. Quindi che differenza c'è? Che cioè è un piegare, chiedere insistentemente al Signore di ottenere una cosa che desideriamo, è piegare la sua volontà, cioè queste due cose sono in contraddizione? E poi l'umanità, cioè le tentazioni le abbiamo tutte, e si vede il frutto delle tentazioni nel genere umano dell'oggi, violenza e tutto il resto. Però è consolante è quello che il Signore è venuto per salvarci, cioè non ci lascia, anche se l'umanità si perde in tante sue cose che non vanno bene, però il Signore alla fine è venuto per salvarci. Quindi ecco, questa è una grande, un grande respiro a pieni polmoni, cioè non rimaniamo nel, diciamo, in uno stato di tristezza, di avere un cuore cupo così, perché il Signore alla fine ci salva.
Proprio per concludere, è evidente che poi nel Vangelo di Luca specifica quel chiederete tutti o quello che otterrete, però c'è un particolare nel Vangelo di Luca, che dovete chiedere nello Spirito Santo, quindi le richieste devono essere richieste che sono in sintonia con i beni del Regno di Dio. Quindi le richieste devono, per essere molto concreti, assomigliare sempre di più e incanalarsi sempre di più alle grandi richieste che Gesù ci ha chiesto di chiedere al Padre, che sono quelle del Padre nostro. Quindi, in qualche modo, quando noi chiediamo al Signore, chiediamo che nella nostra vita, anche davanti a una prova concreta, teniamo conto che in fondo dobbiamo chiedergli che venga il suo regno, che si compia la sua volontà, che sia santificato il suo nome. Poi gli chiediamo il pane di tutti i giorni, gli chiediamo di perdonarci come lui ci ha perdonato, e gli chiediamo di non abbandonarci nella tentazione, di liberarci dal male. Queste sono, allora, nelle nostre richieste insistenti, perché il Vangelo ci ricorda, in una domenica abbiamo specificato, no, la famosa vedova, no, che insiste, la perseveranza di quella donna nel chiedere ha fatto sì che il padre a un certo punto, no, bene, però non dimentichiamo che i contenuti della nostra richiesta non sono quelli di vincere all'Enalotto. I contenuti devono essere quelli di compiere la volontà del Signore e di chiedere le cose giuste a Dio. Quindi questo rettifica anche i modi e i contenuti delle nostre richieste. Alla fin fine comunque gli possiamo chiedere di liberarci da un male, anche da una malattia, perché no? Anche da una miseria, da un avvenimento cupo e triste. Però alla fine sempre si conclude con la preghiera di Gesù, non la mia, ma la tua volontà si compia, perché questa è la cosa più importante. Ma a questo arriveremo nella misura in cui avremo davvero fatto l'esperienza che il peso di Dio nella nostra vita è più importante di tutti gli altri pesi. Se Dio, insomma, è pesante, nel senso che conta nella nostra vita, allora matureremo anche l'idea che alla fin fine, anche se questo contrasta con i nostri desideri, la volontà di Dio è la cosa più importante. Però bisogna, per arrivare a quest'altezza, che la volontà di Dio è la cosa più importante, dobbiamo aver fatto un cammino di fede nel quale dentro di noi abbiamo deciso che Dio è la cosa più, la realtà più importante della nostra vita. Allora arriveremo anche, ecco. Ma se non c'è questo, è chiaro che bisogna fare un cammino notevole di fede, arrivare a dire: tu Dio sei la realtà più importante della vita, non solo mia, ma di tutto il mondo. Dentro a questa logica, allora, si compie la tua volontà, altrimenti la richiesta non riusciremo mai a farla nella nostra vita, si faccia la tua volontà, se tu non sei più importante di tutto il resto. Bene, terminiamo qui, siamo andati un po' oltre, ci troviamo, seguiremo il nostro programma giovedì prossimo. Sono già in grado di dirvi che c'è un'iniziativa di Agorà, sapete che ogni tanto la parrocchia ha anche queste iniziative culturali sull'oggi, sul presente della nostra vita. Abbiamo trovato la disponibilità della dottoressa Marta Dell'Asta, che 4 anni fa è già venuta a Casalmaggiore, di Russia Cristiana. Siccome non ho visto in Casalmaggiore in questo periodo nessuna rievocazione della famosa rivoluzione russa d'ottobre, mi sembra un avvenimento estremamente importante, non tanto e non solo dal punto di vista politico, ci interessa di meno, quanto il contributo di quella parte dei russi filosofi, teologi, uomini di lettere, anche atei, ma che non hanno accettato l'ateismo russo e che in nome di un umanesimo cristianamente ispirato, anche se magari da parte di diversi atei, hanno fatto la vera rivoluzione scardinando la rivoluzione d'ottobre nel 99, che grazie a loro non ha fatto neanche un morto. In fondo la Russia, a parte la prima rivoluzione d'ottobre a cui sono succedute anni di terrore, però il finale è stato molto molto pacifico e tranquillo. Ecco, a 90 anni dalla rivoluzione d'ottobre 1917-2007, una memoria da purificare. La relatrice è la dottoressa Marta Dell'Asta, moglie del più celebre marito Adriano Dall'Asta, che è un ricercatore presso Russia Cristiana, penso che qualcuno di voi sappia, un'istituzione molto benemerita, fondata da padre Romano Scalfi nel 1957 e che ha cercato di mantenere i contatti con la resistenza religiosa e non solo religiosa al potere sovietico allora, introducendo nella Russia i testi della Bibbia, testi di teologia, testi di letteratura in lingua russa, cercando di far penetrare attraverso le vie clandestine, il samizdat famoso, no? Cercando di far penetrare tutta la letteratura umanistico-cristiana che allora era assolutamente vietata nella Russia sovietica. Questo è stato il lavoro grandioso di Russia Cristiana in questi 50 anni, dal 1957, fondato da padre Scalfi, fino a oggi. Lei viene e quindi cerchiamo di cogliere anche questa opportunità, in modo da non lasciare soltanto a Diliberto di andare sulla Piazza Rossa o vicino, perché non gliel'hanno permesso di andare sulla Piazza Rossa, ha dovuto accontentarsi di una piazzetta vicino alla Piazza Rossa, non lasciare solo a lui il giusto merito di rievocare alla sua maniera la rivoluzione di ottobre. Noi la ricordiamo in un'altra maniera. Ecco.
Volete, e poi la potete riporre non nello stesso distributore dalla quadra